Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-62-14013, il numero per scriverci durante questa diretta, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per scriverci una mail. Se volete scriverci in altri momenti, con suggerimenti, commenti, segnalazioni, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti della puntata di quest'oggi. Oggi è martedì, e lunedì lo abbiamo trascorso, come sapete, con una lunga diretta dedicata alla notizia del giorno e della settimana, mi verrebbe da dire, perché ne parleremo ancora per molto tempo, della scomparsa del pontefice Papa Francesco. Quindi riprendiamo la programmazione nostra consueta a partire da quest'oggi, martedì 22. Ci ricordiamo, essendo martedì, che la nostra puntata termina tutti i martedì con la rubrica Extra Cult a cura di Sciocchi Senussi, in cui scopriamo fatti culturali che arrivano da fuori dei nostri confini. Parleremo con Laura Gnocchi e con Giorgina P di Dimmi cos'è il fascismo, un libro edito da Feltrinelli, ma anche un esito teatrale. Poi lo capirete dalla nostra intervista in diretta nella seconda parte. In questa prima parte, fra poco mi collegherò con Francesco Lattuada, membro dell'orchestra del Teatro alla Scala, ma anche rappresentante di ANPI Scala, per parlare un po' più in dettaglio del concerto. Forse ve ne siete accorti frequentando i nostri social, guardando il nostro sito, ascoltando i nostri spot, che il 25 aprile alle ore 18 andrà in diretta sulle frequenze di Radio Popolare e ovviamente verrà realizzato, celebrato con diversi partner, tra cui il Teatro Regio di Torino e i suoi coristi, l'ANPI Piccolo Teatro con le sue voci per leggere passi dagli scritti di Giovanni Pesce e naturalmente elementi della Filarmonica della Scala e dell'Orchestra della Scala, tutti facenti capo ad ANPI Scala. Dunque, alla fine della manifestazione di Milano ci sarà questo grande concerto che Radio Popolare trasmetterà in diretta. Ma come ripeto, torniamo all'argomento di cui abbiamo parlato con una lunga diretta ieri per tutto il giorno, da quando, appunto, da poche ore dopo che è arrivata la notizia della morte del Papa, perché ieri verso le 17.40, 17.45 abbiamo chiesto a Monio Vadia, che ha dedicato un suo spettacolo, ha ispirato un suo spettacolo alla enciclica più celebre di Francesco, ovvero Laudato Si, quella in cui venivano espresse posizioni molto radicali per affermazione dello stesso Papa sulla tutela dell'ambiente, sulle questioni sociali. Monio Vadia gli ha dedicato uno spettacolo. A partire da questo gli abbiamo chiesto alcune riflessioni. Vi facciamo ascoltare una parte di quella conversazione che abbiamo avuto ieri pomeriggio con Monio Vadia.
Grazie a te, era un caro saluto agli ascoltatori di Radio Popolare.
La tua riflessione su questo pontefice?
Ma per quello che attiene al mio punto di vista, io ritengo che sia stata una grandissima figura. ricordando sempre che è un pontefice della Chiesa Cattolica. Talora noi che, diciamo, apparteniamo ad altre sfere del pensiero e anche della spiritualità, io mi interesso molto di spiritualità, pur essendo agnostico, io non sono un credente,
sì.
Però siccome col mondo cattolico, in particolare quello progressista, ho avuto rapporti molto, molto interessanti nel corso soprattutto degli ultimi, dei miei ultimi 40 anni, e ritengo che sia stata una grande figura e sia stata in realtà l'unica voce che è stata ascoltata universalmente su alcuni terreni, che sono il rifiuto della cultura dello scarto, diciamo di autentico sostegno al mondo dei poveri, cioè al mondo degli ultimi, sostenitore della pace, direi senza se e senza ma. Si spinse persino a dire in merito all'allargamento della NATO bisognava proprio andare a latrare ai confini della Federazione Russa, come dire, l'allargamento della NATO è stata, poi lui non l'ha detto così esplicitamente, anche perché è una posizione delicatissima, governare un'istituzione che raccoglie 1,5 miliardi di credenti con tutte le loro differenti sensibilità, non è uno scherzo,
no.
Ma per essere stato un papa della cattolicità, secondo me è stato straordinario. So che diversi cattolici lo contestavano sul piano dottrinario, ma questo è un piano sul quale io non posso esprimermi, it is not my cup of tea, come direbbe la regina d'Inghilterra. Dal punto di vista della funzione che ha svolto, io ho letto a lungo l'enciclica Laudato Si, ne ho fatto anche un reading che porto in giro, e c'è stato anche un libro scritto da alcuni esponenti del pensiero, diciamo, della sinistra, proprio scritto un libro di sostegno Laudato Si di Papa Francesco,
sì.
No, anche Guido Viale, insomma, e perché se noi consideriamo la tragicità di questi tempi, la stupidità abissale della classe politica che ci guida, ascoltare una voce come la sua era qualcosa di estremamente importante, perché riusciva a comunicare a tantissimi
livelli
che oramai altre figure non riescono a fare. Non ci sono oggi i Gandhi, non ci sono i Nelson Mandela, in fondo era l'unica figura con questa voce forte e potente che non si piegava mai di condanna della guerra, di rifiuto dell'economia iperliberista intesa come cultura dello scarto e dell'emarginazione dei poveri, no? Era l'uomo che continuava a ricordare che colui che chiede, bussa alla tua porta per chiedere accoglienza, deve essere accolto. Queste non sono cose da poco. Per me è stata una figura straordinaria. Io mi sono sentito molto confortato quando lui è apparso nell'orizzonte non solo del nostro paese ma del mondo. Ricordo ancora oggi quel buonasera che rivolse così informalmente, fu veramente, non so,
lì abbiamo insomma quelli magari un po' più acuti o comunque quelli più attenti o sensibili avevano già capito che era cambiato tutto, no? Ricordiamo che venivamo da un papa come Josef Ratzinger, che era la rappresentazione dell'accademico ecclesiastico più tradizionale, più conservatore.
Certo.
Stavamo parlando dell'enciclica Laudato Si del 2015 che Bergoglio firmò, in cui in qualche modo erano racchiuse molte delle linee guida del suo pontificato, enciclica a cui Monio Vadi ha dedicato un lavoro.
Dunque, io leggendo l'enciclica ho naturalmente individuato credo che una sia una caratteristica saliente. C'è una parte che è rivolta al popolo cristiano, cattolico, comunque una parte che parla anche dei temi tipici e cari alla fede monoteista nella sua declinazione cattolica, cristiana e cattolica. Ma c'è una parte dell'enciclica che ha un vigore di denuncia sociale e di critica radicale dell'economia, diciamo noi laici definiamo ipercapitalista o capitalismo selvaggio, anarcocapitalismo turco. È una critica serratissima, una denuncia molto serrata, e la presenta come un'economia di morte.
Sì.
Una economia che si contrappone al senso della vita, declinando l'aspetto sociale con quello ecologico, ma non sono, dice Bergoglio, per quello che io ho letto, non sono disgiungibili. Non è possibile diciamo riscattare il pianeta, redimerlo ecologicamente, se non lo si redime socialmente. E questo è un messaggio molto molto potente, a mio parere. Ed è la parte che io commento soprattutto facendo qualche riferimento all'istanza monoteista. Noi, sai, io ho studiato, diciamo, ho fatto degli studi rapsodici della Torah ebraica, sì. E ricordo una delle cose fondamentali di quello che è chiamato l'Antico Testamento è che l'indicazione ecologica è proprio nella creazione del primo uomo, perché le traduzioni traducono in modo spesso insensato e anche ridicolo. Allora a noi viene presentato il primo uomo come Adamo, no?
Sì.
Come se fosse il cantante italo-belga che cantava
Adamo, sì, come no, Adamo.
Ma Adam in ebraico significa il gleboso,
sì.
Lo zolloso. Adam non vuol dire niente, e questa è la traduzione che fa quello che io considero uno dei più grandi traduttori delle scritture, un ebreo marocchino, un Dreshuraki. Lui non usa Adamo, dice le glebe, cioè il gleboso. Cosa vuol dire questo? Noi siamo fatti della stessa materia della terra, dell'universo, e quindi se avveleniamo il pianeta, avveleniamo noi stessi, e avvelenando noi stessi avveleniamo il pianeta. Ecco, se vogliamo dirlo dal punto di vista del monoteismo. E veramente la perorazione di Francesco è potentissima e vigorosissima, io la ripeto.
Inedita poi, no? Cioè, perché stavo rileggendo anch'io molto più, certo. Molto meno profondamente di quanto possa avere fatto tu in generale, ma ci sono frasi effettivamente rivoluzionarie, cioè una conseguenza drammatica dell'attività incontrollata dell'essere umano è la crisi ecologica attraverso lo sfruttamento sconsiderato della natura, che l'uomo rischia di distruggerla e di essere vittima di degradazione, no? L'urgenza di un mutamento radicale, cioè ci sono degli aggettivi che non eravamo abituati a sentire usare ai papi.
No, ecco, e considerando che Bergoglio era un papa della Chiesa Cattolica, quindi un uomo con una, diciamo, possibilità di comunicare urbi e torbi, insomma, secondo me è stato di una importanza strategica.
Ed era Monio Vadia in una conversazione che abbiamo avuto ieri pomeriggio durante la diretta che Radio Popolare ha dedicato a Papa Francesco nel giorno della sua morte. Noi fra poco invece torniamo a parlare di 25 aprile. Was it hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Dicevo, ritorniamo a parlare di 25 aprile, ne parliamo con un appuntamento importante che ci vede tra i partner di Ampi Scala, perché come vi andiamo dicendo, insomma da qualche giorno continueremo a parlarne, al termine della manifestazione di Milano in occasione del 25 aprile dell'80esimo della Liberazione, Ampi Scala ha organizzato un grande concerto che si terrà proprio alla Scala a partire dalle ore 18. Noi lo trasmetteremo in diretta, dalle 17.30 saremo collegati, ci sono diversi altri partner importanti, ma ce lo facciamo raccontare da una voce che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono bene, quella di Francesco Lattuada in rappresentanza di Ampi Scala, ma anche dei maestri e delle maestre, anzi maestro mi pare che si dica anche quando si tratta di una musicista, però dell'orchestra del Teatro alla Scala. Francesco Lattuada, buongiorno.
Di Radio Popolare.
Buongiorno, abbiamo perso il primo pezzettino perché WhatsApp si era scollegato, ma abbiamo per fortuna ritrovato il collegamento. Eccoci qua, dicevi Francesco, ci diamo del tu perché ce lo diamo da un po' di tempo, insomma, anche se insomma, dovrei dire maestro Lattuada, ecco.
È troppo, maestro è troppo, la mia qualifica sarebbe professore.
Professore d'orchestra,
professore
giusto.
Professore d'orchestra, sì, maestro è il direttore per noi.
È vero, però insomma diciamo che per esempio allievi e discepoli di solito danno del maestro, insomma i musicisti di grande esperienza come Francesco Lattuada, di grande esperienza anche con Ampi Scala, nel senso che è stato un grosso lavoro quello di creare questo concerto, no? Perché è un concerto che vede tante collaborazioni.
Sì, è un concerto che nasce parecchio tempo fa, in realtà era stato pensato per il 75esimo, che poi è stato l'anno di chiusura per il Covid, quindi abbiamo aspettato un altro anniversario possibile, che quindi l'80esimo, e devo ringraziare innanzitutto la direzione del Teatro La Scala, sia nella vecchia gestione, quindi con Dominique Meyer, che nella nuova gestione con Fortunato Ortombina, perché la collaborazione è stata massima fin dall'inizio quando ho proposto questa idea di fare un concerto offerto alla cittadinanza di Milano per celebrare, diciamo, la festa della Liberazione.
E dicevo delle molte collaborazioni perché oltre ai molti membri dell'Ampi Scala che ovviamente fanno capo all'orchestra del teatro, ci sono anche altri musicisti che si uniranno e altre voci, per esempio dall'Ampi del Piccolo.
Esatto, abbiamo un po' di musicisti e artisti del coro dalla sezione Ampi del Teatro alla Scala, diciamo musicisti che sia fanno parte ancora delle masse artistiche e a qualcuno che è andato in pensione da poco ma che ha voluto lo stesso partecipare. Poi avremo una rappresentanza sempre di artisti del coro, di musicisti dell'orchestra dalla sezione Ampi del Regio di Torino, che è stata fondata l'anno scorso. Avremo il rinforzo molto ben accetto dei musicisti, dei giovani musicisti dell'Accademia del Teatro alla Scala, in questa sorta di abbraccio generazionale quindi, e poi avremo un bellissimo intervento con delle letture di due giovani attori del Piccolo che si sono formati alla Scuola del Piccolo, anche lì c'è una sezione Ampi del teatro, una sezione Ampi del Teatro Piccolo, due attori
Giacomo Toccacelli e Simone Tudda. Sì.
Esatto, che leggeranno dei brani da Quando cessarono gli spari di Giovanni Pesce, più o meno a metà del programma musicale. Quindi diciamo, per me è stato molto emozionante riuscire a coinvolgere tre sezioni Ampi di tre luoghi di produzione culturale, anche perché ritengo che sia un compito preciso di chi fa arte di chi si occupa di produzione culturale avere anche impegno, diciamo, civile e politico nel senso più alto del termine, perché certe volte la parola politica viene un po'
travisata,
vilita, travisata per colpa anche di alcuni attori politici, diciamo.
Ah,
però ecco, invece, ecco, la politica nel senso più alto invece è qualcosa di nobile e che secondo me è compito preciso di ogni cittadino, ancora di più di chi fa arte, soprattutto in luoghi così importanti come può essere il Teatro alla Scala o il Piccolo.
Ecco, veniamo al programma. Qualcosa hai già accennato, Francesco Lattuada, ovvero le letture da Giovanni Pesce. So che c'è anche una composizione contemporanea che insomma, rappresenta un ulteriore elemento di valore prezioso per questo concerto. Cosa ascolteremo?
Allora, ovviamente abbiamo voluto fare un concerto, essendo una festa nazionale, pescando nell'ampissimo repertorio lirico-sinfonico che è, diciamo, il pane quotidiano per noi musicisti del Teatro alla Scala. Su precisa richiesta del sovrintendente Ortombina, che abbiamo accolto subito con entusiasmo, il concerto si aprirà con la Sinfonia della Gazza Ladra di Rossini, un pezzo che ha un certo valore simbolico perché è stato il primo pezzo che col concerto dell'11 maggio del 1946 ha inaugurato la Scala ricostruita.
Dopo i bombardamenti, diciamo, con Toscanini.
Esatto, quindi abbiamo voluto riaprire nello stesso modo. Poi seguiranno dei cori di Giuseppe Verdi, Signore di Tettino Attio, il Preludio di Traviata, Patria Oppressa da Macbeth, e poi appunto di Francesco Muraca, che è un mio collega, suona le percussioni in Orchestra della Scala, ma ha anche tantissime altre capacità musicali, sarà infatti uno dei due direttori, l'altro è Bruno Nicoli, che è uno dei maestri collaboratori del Teatro La Scala, che si alterneranno sul podio. Dicevo, di Francesco Muraca eseguiremo in prima esecuzione milanese, perché è stato già eseguito l'anno scorso in occasione della festa del 2 giugno al Teatro Bellini di Catania, questo Hymnus Sidereus, che è dedicato allo stemma della Repubblica Italiana, con un testo creato apposta dalla dottoressa Elisabetta Cattaneo, che parla proprio nei suoi versi della Costituzione e del fatto storico quando il 2 giugno del 1946 c'è stato per la prima volta il voto, il vero suffragio universale, cioè anche
delle
donne potevano. Esatto, e quindi in alcuni versi vengono proprio ricordate anche le donne che hanno fatto parte della Costituente. Mi sembrava una cosa bella, oltre ai brani di repertorio, avere anche un brano inedito.
Certo.
Il programma poi prosegue con il celebre intermezzo della Cavalleria Rusticana, il coro Bocca Chiusa di Madama Butterfly, l'intermezzo di Manon Lescaut, la Sinfonia del Nabucco, e terminiamo ancora con un coro celeberrimo, sempre di Rossini, il grande maestro operista italiano ed europeo, direi, il coro finale del Guglielmo Tell, che è un inno alla fratellanza e alla libertà dei popoli. Poi immagino che vorranno un bis, e quindi noi abbiamo già pronto anche un va pensiero, e se ce la faremo anche una versione sinfonica di Bella Ciao.
Ah beh, allora noi trasmetteremo il concerto in diretta a partire dalle 17:30, vi aspettiamo insieme con i maestri che dirigeranno il concerto nella nostra postazione da cui partirà la diretta. Intanto un buon 25 aprile ovviamente a tutti i musicisti che prenderanno parte a questo importante concerto. Ancora grazie per aver deciso di farci diventare partner di questa che è un'occasione davvero unica, e un ringraziamento particolare a Francesco Lattuada, che è stato con noi per raccontarcela. Grazie.
Grazie a te, Ira. Una cosa importantissima, se posso.
Certo,
ancora,
la prenotazione.
Tra pochi minuti, cioè a mezzogiorno in punto, sul sito web del Teatro alla Scala, basta andare a cercare proprio come voler acquistare dei biglietti, basta cliccare sulla parola acquista il biglietto, viene fuori la pagina dedicata all'ottantesimo anniversario, al concerto per l'ottantesimo anniversario, e al massimo due biglietti a testa si possono prendere gratuitamente due biglietti per questo concerto che sarà alle ore 18.
Perfetto, hai fatto bene a ricordarlo, il concerto è gratuito, offerto alla cittadinanza, e appunto prenotazione obbligatoria sul sito della Scala a partire dalle 12, ovvero Fra 5 minuti, neanche un po' meno di 5 minuti, cominciano le prenotazioni. Potete prenotarne due a testa, è vero, ho controllato, l'accesso è molto facile, ma sarà anche, insomma, ci sarà anche tanta richiesta. Ci vediamo il 25 aprile, Francesco. A risentirci.
Molto bene, Ira, saluti a tutti e viva Radio Popolare.
Evviva voi e l'Ampi. Grazie, ciao ciao.
Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.
E allora, noi ringraziando molto l'Ampi Scala e naturalmente anche tutti i musicisti che, lo ricordo, anche i lavoratori del Teatro alla Scala, i tecnici che peraltro ci stanno aiutando a programmare e organizzare la diretta, noi ovviamente saremo lì dopo la manifestazione dentro al teatro e potrete ascoltare il concerto e insomma la nostra diretta a partire dalle 17:30. Dicevo, anche i lavoratori e i tecnici che lavorano gratuitamente quel giorno, li ringrazio insomma in questa occasione, perché già ci stanno molto aiutando dal punto di vista organizzativo e logistico. Noi tra breve ritorniamo e parliamo invece di un altro 25 aprile, quello che organizza il Teatro Nazionale di Genova a partire da un progetto più vasto che comprende anche una serie di pubblicazioni, quindi parleremo anche di un libro, avremo due ospiti, Giorgina P. e Laura Gnocchi. Prima però abbiamo un appuntamento con lo spazio pubblicitario e poi torneremo a ricordarvi anche nella seconda parte, oltre alla rubrica Extra Cult che chiuderà la nostra puntata di quest'oggi come tutti i martedì, torneremo a ricordarvi le nostre serate che a partire da questa sera in auditorium qui da noi in via Ollearo creeranno per noi e per voi un percorso verso il 25 aprile 2025, una data importante, l'ottantesimo della liberazione. Questo però direi che ve lo raccontiamo nella nostra seconda parte dopo lo spazio pubblicitario. Seconda parte di Cult, continuiamo a parlare del 25 aprile perché come vi segnalavamo nella sala Ivo Chiesa del Teatro Nazionale di Genova è stato presentato da poco lo spettacolo D'Oro, il sesto senso partigiano prodotto dal dal Teatro Nazionale di Genova con la drammaturgia e la regia di Giorgina P, la direzione artistica di Davide Livermore, che è il termine di un progetto più articolato che è stato lanciato a fine febbraio. Venerdì 25 aprile si attende il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Ivo Chiesa, dove lo spettacolo debutterà la serata sarà trasmessa anche da Rai Radio 3. Nei giorni precedenti, cioè oggi, domani e dopodomani, la città di Genova è animata dalle incursioni partigiane, azioni di invasione pacifica e artistica curate da Mercedes Martini per raccontare i fatti di 80 anni fa. Infine un ciclo, I pensieri e le parole della Resistenza, che si chiuderà il 16 di maggio con una lezione di Augusto Antonio Barbera presso l'Aula Magna di Palazzo Balbi. Oltre a tutto questo, il collegamento è anche con una serie di autori e di studiosi che hanno firmato delle pubblicazioni che sono collegate a questo progetto e che peraltro noi intendevamo raccontarvi già da tempo. Una di queste è uscita per App Feltrinelli, curata da Gad Lerner e Laura Gnocchi con le illustrazioni di Piero Macola, è Dimmi cos'è il fascismo. I ragazzi di ieri lo raccontano ai ragazzi di oggi. La domanda è: cos'è il fascismo? Siamo sicuri che sia scomparso? E quindi un modo, o quantomeno un tentativo di stabilire un collegamento fra due generazioni diverse, ma forse non così tanto. Laura Gnocchi, una collega che ha diretto varie testate, ha all'attivo una lunga serie di collaborazioni anche televisive ha curato anche Noi Partigiani, Memoriale della Resistenza Italiana e Noi Ragazzi della Libertà, nati dalla raccolta di 900 video interviste realizzate in collaborazione con Ampi. Laura Gnocchi è collegata con noi, la saluto, buongiorno, bentornata.
Grazie mille, saluto te e saluto tutti.
Grazie di aver ascoltato questa lunga introduzione, ma andava chiarito, è un progetto articolato, come si diceva, con tanti partner e tanti protagonisti. Io invece mi soffermo su Dimmi cos'è il fascismo, un libro che ho qui davanti, cioè, mi è arrivato un po' di tempo fa, avevo già intenzione di parlarne con te, anche perché devo dire che immagini e testo sono davvero ben calibrate, credo, no? Che sia una cosa su cui avete riflettuto.
Beh, sì, certamente, calcola che Dimmi cos'è il fascismo viene dopo un altro libro per i ragazzi che si chiama I ragazzi della libertà e che ha avuto un buon successo, non tanto sì, per le copie vendute, ma soprattutto perché è stato adottato da molte scuole. Quello che noi abbiamo cercato di fare è di riportare le storie di partigiani e partigiane che adesso hanno oltre 90 anni, oltre 100 e ne sono rimasti veramente pochi, ma che nel momento in cui hanno vissuto le cose che raccontano avevano l'età più o meno dei ragazzi e delle ragazze a cui è destinato questo libro e quindi si crea anche un fenomeno di immedesimazione. Io vado spesso nelle scuole e vedo che quando gli dici avevano la vostra età, voi non sareste vestiti così ma con le divise, voi non andreste a fare danza o basket ma il sabato fascista, ecco, allora è come se quei concetti un po' astratti di dittatura, di fascismo di 80 anni fa riprendessero vita e li riguardassero in qualche maniera.
Quindi sì, questa è una devono prendere corpo, no? Devono diventare concreti.
Sì, ma anche perché davvero avevano quell'età lì, avevano naturalmente chi ha potuto raccontare a noi la sua esperienza sono come dire quelli nati nel 25, 26, 27, quindi erano davvero molto giovani allora, davvero molto giovani, si sono trovati nella, in questa esperienza per vari motivi, lo dichiarano anche onestamente. Cioè non è che tutti dicono ah, sognavo il mondo nuovo e quindi certo, sono andati in montagna. Sono andati in montagna perché mi arrivava la cartolina che mi faceva ruolare nella Repubblica Sociale, sono andati in montagna perché ci andava il mio fidanzato oppure perché i miei amici, però poi tutti raccontano di avere come capito che esisteva qualcos'altro, perché era tutta gente che era nata ed era vissuta in maniera totalitaria all'interno della dittatura, quindi parole come democrazia, come voto, non per loro non avevano nessun significato. Andando in montagna o comunque facendo un'attività clandestina, perché poi veramente l'attività clandestina si è svolta anche in pianura, anzi con maggiori rischi perché c'era molto più pericolo a causa delle spie, il tuo vicino ti vendeva per pochi soldi, e quindi hanno cominciato a capire. Nessuno, veramente nessuno, dice mi sono pentito di quello che ho fatto, anzi molti lo ricordano come il periodo più formativo della loro vita.
Sono dei ritratti effettivamente davvero molto concreti che passano dalla quotidianità e anche dai rapporti con i familiari. Spesso c'è un familiare che ha insegnato loro a non essere conformi o conformisti, no?
Sì, questo succede, ma molti ti dicono anche che mi sono accorto dopo quanto mio padre fosse
antifascista,
perché naturalmente era pericoloso, per cui anche come dire, chi era di idee diverse tendeva a non parlare di fronte ai ragazzi, perché temeva che a scuola, per cui ci sono state delle, sì, nelle famiglie ci sono state delle agnizioni postume, a volte anche, come dire, i genitori e i figli che facevano un'attività senza che uno sapesse dell'altro, e però diciamo, la cosa che poi io ho riscontrato nelle decine e decine di interviste che ho fatto sono le donne che per la prima volta si sono sentite dei soggetti, cioè non erano più
dei soggetti attivi, insomma, sì.
Sì, ma calcola che il non votare, se
certo.
Sappiamo appunto, era uno, mi viene da dire, la cosa più meno importante, nel senso che a quel punto nessuno votava, cioè le donne dovevano pagare di più per studiare, le tasse scolastiche erano più alte, non potevano insegnare né storia né filosofia nei licei, non potevano diventare presidi, non potevano essere assunte in misura maggiore del 10% perché bisognava lasciare passare gli uomini. Io dico sempre che se non somigliano alle leggi razziali, poco ci manca, perché davvero erano discriminate per legge, non solamente con il voto.
Certo.
E lì invece, cioè, per tante la resistenza è stata una leva di emancipazione potente perché si sono messi in gioco e perché qualcuno ha dato loro un'importanza che prima non sapevano davvero.
Ci sono appunto storie e racconti che attengono a tutti coloro che in qualche modo si sono trovati ad opporsi al regime, ai regimi, al nazifascismo. C'è anche la storia di un internato, cioè di chi ha detto di no appunto alla Repubblica di Salò, c'è la storia di chi è finito in campo di concentramento, insomma, e sono tra l'altro storie, come ripeto, estremamente vivide, così come lo sono.
Sì, sono storie raccontate da chi l'ha vissuto,
esatto.
Non sono filtrate attraverso una storiografia. Ecco, io sono molto d'accordo col professor De Luna che dice che la storia della resistenza è anche storia della storiografia della resistenza. Nei vari periodi è stata raccontata, come dire, in tante maniere diverse. Questo è proprio un racconto in prima persona, con tutta anche l'ingenuità, come dire, se poi tu queste interviste le vedi, perché sono sul portale noipartigiani.it, se le vedi sono ancora più, come dire, impattanti, perché vedi il sorriso, la lacrima, anche quella luce negli occhi che hanno, insomma, io sono storie che spesso mi hanno commosso, devo dire.
Allora, per scoprirle, noi ricordiamo che abbiamo parlato di Dimmi cos'è il fascismo, i ragazzi di ieri lo raccontano quelli di oggi, a cura di Gad Lerner e di Laura Gnocchi, che ringrazio.
Ringrazio te e voi.
App Feltrinelli, grazie davvero, a risentirci.
Grazie mille.
A presto. E allora, nel ricordarvi che le illustrazioni sono di Piero Macola, noi fra poco abbiamo appuntamento con Sciauchi Senussi, ma prima parliamo di una serata importante per noi e per il 25 aprile.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need.
E andiamo veloci perché mancano 14 minuti alla fine della trasmissione, ma ci tenevamo a raccontarvi ancora una volta e con grande piacere la prima delle tre serate che abbiamo organizzato all'Auditorium Demetrio Stratos in vista del 25 aprile 2025, l'ottantesimo della Liberazione. Lelia Liguori mi ha raggiunta per ricordarci di cosa si parlerà di Costituzione, io lo so già.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutte e a tutti. Possiamo dire che c'è un nuovo arrivato, una nuova arrivata, che è un volumetto, un quadernetto che raccoglie dei pensieri importanti di molte persone che... alcune non sono più tra noi, ma sono state donne e uomini studiose e studiosi della Costituzione per tantissimi anni, per una buona parte della loro vita. E quindi noi una decina di anni fa raccogliemmo i loro pensieri attorno agli articoli fondamentali della nostra Costituzione e chiedemmo loro di analizzarla parola per parola e quindi dire perché hanno usato quel verbo e non quell'altro, cosa significa il fatto che abbiano messo lì quell'aggettivo anziché spostarlo più avanti o più indietro. Ed è un testo che è la trascrizione di una decina di puntate che trasmettemmo appunto nel 2015, è un testo ancor di più utile credo oggi che c'è bisogno di capire il perché furono usate alcune parole anziché altre, che presidio volevano costituire quelle stesse parole. Ora, la cosa più di cui più si discute pubblicamente quando si pensa al ripudio della guerra che c'è scritto nella nostra Costituzione, perché hanno scritto ripudio, perché non hanno detto che erano contrari semplicemente alla guerra, che non la sopportavano, che era una cosa ingiusta. No, lì si usa quel verbo feroce, diciamo così, nei confronti dell'oggetto ripudiato, che significa appunto all'allontanamento senza questioni, senza appelli, senza giudizi eventuali. Bene. Stasera noi parleremo anche di questo, quindi di qualcosa che ha a che fare con una testimonianza di pensiero che abbiamo raccolto e che proponiamo nella forma di un quaderno a voi ascoltatrici e ascoltatori. Il ricavato di questa vendita di questi volumi andrà tutto quanto a Radio Popolare, quindi a sostenere il progetto di Radio Popolare. Ma c'è una parte della serata di stasera che sarà dedicata ad alcuni ragionamenti che sentiremo dalle nostre ospiti, che sono Marilisa D'Amico e Nannerel Fiano. Sono due costituzionaliste, insegnano entrambe alla Statale di Milano, con dei ragionamenti importanti che hanno fatto proprio sul testo della nostra Costituzione e sui tentativi ancora in corso di deformarla. Vi ricordate il premierato? Che fine ha fatto il progetto della Presidente del Consiglio Meloni di accentrare sempre più potere attorno alla figura del Presidente del Consiglio? Pare che sia in letargo, ma è sempre lì in agguato e quindi vale ancora la pena parlarne, stasera ne parleremo. Oppure la separazione delle carriere dei magistrati tra pubblici ministeri e giudici, anche quella sta facendo dei passi avanti, è una riforma costituzionale, dei passi avanti in Parlamento, e anche di quello conviene discutere perché entrambe le cose messe assieme hanno un filo comune, un filo terribilmente inquietante, che è quello della concentrazione del potere. Tutte e due queste riforme vanno verso la concentrazione del potere e noi quindi potremmo dire Montesquieu adieu.
Va bene. Scusa, non me l'aspettavo.
Infatti,
è ti è venuta.
Se te l'avessi detto.
Così. Montesquieu,
è così,
addio,
la fine della separazione dei poteri.
Certo, perché insomma tanto fondamentale, insomma, e tante persone sono anche morte, insomma, per questo e per altri ideali. Ma a che ora li aspettiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici?
Allora, alle 21 potete già arrivare.
Meglio, apertura porte.
Meglio prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it.
C'è la Pebbedda. Diciamolo.
La Bebedda che vi ristora.
Birrette, vinello, cibo.
E ci ristora, non vi, ci ristora tutti quanti. E poi cominciamo alle 21.30. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, ma ovviamente vi aspettiamo qui numerose e numerosi.
Bene, e così rispondiamo anche all'ascoltatrice che ci aveva chiesto se le serate saranno anche ascoltabili. Sì, saranno ascoltabili. Grazie Lele, a stasera,
ciao.
A presto, la prima delle tre serate che Radio Popolare dedica al 25 aprile nell'ottantesimo. Grazie, e adesso Extra Cult. Ed eccoci, ciao Chisenussi, buongiorno, bentornato, bentornato.
Grazie mille.
Allora, parliamo di un furto.
Parliamo di un furto organizzato, politicamente parlando. Liberation esce con questo titolo, dove è finita la statua di Jean-Paul Sartre, e lo chiede con un articolo sul giornale che è stato fondato proprio da Jean-Paul Sartre, la sua biografa e autrice Annie Cohen-Solal, che si chiama Sartre 1905-1980. È la storia di una scultura in bronzo del filosofo morto 45 anni fa, questi giorni cioè era l'anniversario, e questa statua per 22 anni, dal 1987 al 2009, aveva ornato il giardino Vivienne della Bibliothèque Nationale de France, quella che è stata, diciamo, una delle opere presidenziali che è stata decisa da Mitterrand. Si chiama Sartre in Movimento e praticamente raffigura Sartre chino in avanti con le mani dietro la schiena. È tratta da una foto che è stata scattata su una spiaggia in Lituania negli anni 60. Dove è finita? Ecco, fino al 2009 c'era questa statua nel giardino della Biblioteca Nazionale Francese di Parigi, e nel 2009 la biblioteca ha avviato un intervento nel giardino, ha rifatto i giardini. Ecco, per realizzare questo lavoro l'opera è stata rimossa, restaurata e conservata nella cantina del Centro Nazionale delle Arti Plastiche, che fanno capo al Ministero della Cultura. È stato inaugurato un nuovo giardino bellissimo nel 2023, però la statua è scomparsa. I primi a scoprirlo e poi a denunciarlo sui social, sulla pagina della Biblioteca Nazionale Francese, sono stati soprattutto i frequentatori della biblioteca, che chiedono, dicono ci accoglieva, grandezza naturale, andavamo sempre a salutarlo, gli scrivevano anche dei bigliettini, e un altro ha detto: durante la mia visita mi sono chiesto dove è finito Jean-Paul Sartre, in biblioteca nessuno lo sa, qualcuno ha informazioni, il direttore anche della biblioteca non ha saputo rispondere, ma ha detto che apre una inchiesta.
Sembra un telefilm,
sì,
cioè, di quelli, no? Ecco. Di quei polizieschi.
Quindi
francesi.
È intervenuta la sua biografa, che dice: il 2025 sono 45 anni dalla sua morte, il 21 giugno prossimo avrebbe compiuto 120 anni, forse Sartre in Movimento, così si chiama questa opera, se non potrà più essere integrato per mancanza di spazio nel nuovo giardino di Vivienne, sarebbe bello portarlo nel Jardin du Luxembourg, il luogo dei suoi giochi d'infanzia, o nei cortili dell'École Normale Supérieure dove si è formato, oppure Place Saint-Germain-des-Prés, di cui Sartre fu organico, dove c'è anche il Café de Flore, o ancora a Montparnasse, dove ha passato gli ultimi anni della sua vita. Però, detto che è una scomparsa anche politica, perché lei, la biografa, scrive che Sartre in questi ultimi anni è regolarmente attaccato dall'estrema destra e dai sovranisti per le sue idee, e quindi vede nella scomparsa di Sartre un nuovo segno della messa in discussione di questa figura importante, dice, del nostro patrimonio culturale. E poi finisce con, come si può dire, ricordando che cos'è stato Sartre, perché dice: di fronte alla deriva del trumpismo negli Stati Uniti sarebbe opportuno ricordare la voce di Sartre con questa statua, che denunciava gli eccessi del maccartismo negli Stati Uniti. Nel 1953 scrisse: c'è sicuramente del marcio in America.
Come dire, i grandi visionari poi dicono delle cose che vengono riscoperte giustamente dopo. Sartre è certamente uno dei più saccheggiati, insieme a Pasolini, perché ha detto cose che sono tutte in qualche modo tuttora attuali. Mi hai lasciato un brano di Jane Birkin, che non è scomparsa da non molto, che è stata per tanti anni la sua compagna, Le Jeu Interdit. Da dove arriva questo brano?
Dal, diciamo, suo album, l'ultimo album prima della sua scomparsa. E lei è stata anche il simbolo, diciamo, della rivoluzione sessuale del 68, e Sartre in quel momento era l'apice della sua popolarità. E quindi è bello chiudere oggi Extra Cult con Jean Birkin.
Allora l'ascoltiamo con piacere, ti diamo appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata di Extra Cult, e questa è la nostra sigla. Noi torniamo domani alle 11.30, ricordatevi la serata in auditorium con Lelio Liguori, di cui abbiamo parlato un attimo fa. A partire dalle 21, a risentirci, ciao ciao!
Elle se fabriquait des histoires et jouait. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoupe pour les croix serties d'épines, couronne d'églantine. Cruelle se cavaler sur la colline. La 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 la